Sempre nel Vangelo di Marco, come facciamo in questo periodo, Marco, capitolo 14, Vangelo di Marco, capitolo 14, dal versetto 43 in poi. Continuiamo anche sul tema di ciò che Gesù, il nostro Salvatore, ha sofferto per amore nostro. Quindi il servo di Dio e le sue sofferenze. Così è scritto nella parola di Dio. In quell'istante, cioè dopo che Gesù aveva detto alzatevi, andiamo perché colui che mi tradisce è vicino, in quell'istante, mentre Gesù parlava ancora, arrivò Giuda, uno dei dodici, e insieme a lui una folla con spade e bastoni, inviata da parte dei capi dei sacerdoti, degli scribi e degli anziani. Colui che lo tradiva aveva dato loro un segnale dicendo: quello che bacerò è lui, pigliatelo e portatelo via sicuramente, cioè non avrete problemi a prenderlo. Appena giunse subito, Giuda si accostò a lui, a Gesù, e gli disse: Rabbì, cioè maestro, e lo baciò. Allora quelli gli misero le mani addosso e lo arrestarono. Ma uno dei presenti tratta la spada, altrove scopriamo che si tratta dell'apostolo Pietro, percosse il servo del sommo sacerdote e gli recise l'orecchio. Gesù, rivolto a loro, disse: voi siete usciti con spade e bastoni come contro un brigante per prendermi. Ma ogni giorno ero in mezzo a voi, insegnando nel Tempio, e voi non mi avete preso. Ma questo è avvenuto affinché le scritture fossero adempiute. Allora tutti, lasciatolo, se ne fuggirono. Un giovane lo seguiva coperto soltanto da un lenzuolo e lo afferrarono. Ma egli, lasciando andare il lenzuolo, se ne fuggì nudo. Fin qui la lettura biblica. Questi versetti ci danno l'opportunità di esaminarci e di chiederci: io quel giorno, io, se vogliamo essere più precisi, quella notte, dove mi sarei trovato? Cosa avrei fatto? E con quale dei protagonisti di questo brano posso rispecchiarmi? Vogliamo esaminare noi stessi. L'occasione della celebrazione della cena del Signore è un motivo particolarmente utile perché ognuno di noi, credenti, innanzitutto noi, credenti in Cristo, possiamo fare un autoesame, un check-up spirituale. Quindi voglio esaminare con voi i protagonisti di queste vicende, di questi versetti, e fare un'applicazione in base a ciascuno tra coloro che vediamo in questo passo biblico. Il primo protagonista è Giuda. Giuda che diventa il traditore. Giuda che diventa il discepolo che complotta con i nemici di Gesù. Giuda, persona fidata per il Signore Gesù Cristo, diventa colui che per l'avidità, per interessi economici, si metterà d'accordo con i capi religiosi invidiosi per consegnare Gesù, secondo un segnale prestabilito, e diventa famoso, entrerà nella storia questo bacio. Non c'è stato un bacio così popolare nella storia come il bacio di Giuda. Questo lungo bacio, descritto anche altrove nel Nuovo Testamento tra gli altri evangelisti, questo lungo bacio, perché doveva essere appunto quel segnale per individuare quella notte chi era Gesù tra il gruppo, perché poteva essere facilmente confuso, poca luce, siamo nelle ore notturne, chi era Gesù nel gruppo, da non confondersi con uno dei discepoli. E allora pattuiscono questo segnale: Gesù, colui che dovete prendere, il Nazareno, è colui che bacerò. Voglio come sentire sulla pelle stamattina quelle labbra di Giuda sulla gota, sulla guancia del Signore, per chiedermi qual è il mio grado di fedeltà verso il Signore, qual è il mio livello di affidabilità. Il Signore può contare su di me? Se sì, in che misura? Signore, aiutaci questa mattina a fare attenzione, perché non possiamo cadere nella trappola, nel tranello nel quale cadde Giuda, il discepolo che per avidità, per interessi personali, per un proprio tornaconto, diventa il traditore. Ma ci spostiamo da Giuda alla gente che viene inviata. Ma ha colpito anche un altro particolare, il secondo. Quella folla, quelle persone, quella grande folla con spade e bastoni che viene inviata da parte dei capi dei sacerdoti, dagli scribi e dagli anziani. Mi colpiva non solo l'avidità di Giuda, che lo porta al tradimento, quindi attenzione che i nostri interessi non prendano il primo posto su quello che dovrebbe essere l'interesse principale, essere fedeli al nostro Salvatore. Ma attenzione anche a non essere influenzati, aizzati. Ognuno di noi è come se avesse una miccia che altri possono accendere, innescare. Siamo influenzabili, ognuno di noi lo è. Ho conosciuto persone che mi hanno detto: io non sono influenzabile. Non è vero, è un inganno, siamo tutti influenzabili. Ma a noi la scelta, da chi farci influenzare, nel bene o nel male? Ora, questa gente purtroppo viene influenzata negativamente dai leader religiosi, quella folla che per giorni e giorni era stata il pubblico, gli ascoltatori, gli spettatori degli insegnamenti, delle opere del Signore Gesù Cristo, perché aizzati, istigati dai capi religiosi, diventano coloro che con spade, bastoni, come per arrestare un brigante, dice Gesù. Ma come? Ma non ero tutti i giorni nel Tempio? Ma come, non mi avete ascoltato tante volte proporre, presentare, predicare il messaggio del Padre, la parola di Dio? Eppure adesso venite come se aveste a che fare con un delinquente, con un brigante. Mi fa riflettere tanto, e mi faceva riflettere anche questa folla inviata. Facciamo attenzione, visto che tutti siamo influenzabili, facciamo attenzione da chi ci facciamo influenzare. Sapete un esempio di influenza? Prima ho parlato della miccia. Ognuno di noi è come se fosse una carica di esplosivo con una miccia che qualcuno potrebbe accendere e indurci a commettere dei peccati che diversamente non commetteremmo. Un altro esempio, un'altra immagine, forse questa è più all'ordine del giorno: le strisce del parcheggio, siano esse diritte, perpendicolari al marciapiede, sia un parcheggio insomma spina di pesce, no? Le linee oblique. Ma facciamoci caso, qualcuno che parcheggia male, parcheggia storto, ci induce a parcheggiare male. Cioè un cattivo parcheggio può influenzare 20 parcheggiatori, 30 parcheggiatori o più. ha parcheggiato male, al di qua o al di là delle strisce, quella persona, e tu gli vai dietro per motivi di spazio. Questa è l'influenzabilità nel bene e nel male. Lo stesso vale a livello positivo, ovviamente, a livello virtuoso. Parcheggi da manuale, centrati rispetto alle delimitazioni, inducono gli altri a parcheggiare bene, a parcheggiare correttamente. Non facciamo l'errore, vi prego, di queste persone che da ascoltatori si trasformano in protestatori, da gente che vuole vedere, ammirare ciò che il Signore fa, si trasformano in manifestanti aizzati dai capi religiosi. No, vogliamo essere persone non solo che vengono influenzate positivamente dagli altri, ma soprattutto persone che influenzano positivamente gli altri, conducendoli, accompagnandoli nella fede, ad amare e a seguire il Signore. Un'altra riflessione, un'altra spigolatura da questi versetti: i farisei. Non dico tanto su questo punto perché ho già espresso qualcosa in merito un attimo fa. I farisei, gli scribi, capi dei sacerdoti, sono manipolatori. Riescono a convincere una gran folla, dicono alcune traduzioni della Bibbia, una gran folla. Ma come si fa a tenere in pugno una massa? Ma com'è possibile? Se vogliamo vedere la debolezza dell'essere umano, possiamo vedere anche il carisma che hanno alcune persone. Carisma che talvolta però viene utilizzato in maniera disastrosa, devastante. Ci sono persone che potremmo definire magnetiche, persone che per quello che fanno, per quello che dicono, come lo fanno, il loro stile di vita, riescono a lasciare un'impronta, a condizionare, a determinare le azioni degli altri. Ora, l'azione degli scribi, dei farisei, degli anziani ci deve fare riflettere tanto. Questi versetti, oltre che un trattato di teologia, potrebbero essere un trattato di psicologia sociale. Cioè, ci fa capire questo brano della parola di Dio come intervengano certe dinamiche di natura spirituale e non come Giuda avido, che mette al primo posto i suoi interessi e poi l'amore verso Cristo, non gente manipolata da persone malvagie senza scrupoli come quella folla che prende parte e contrasta l'opera, il ministero del Signore Gesù Cristo, addirittura a mano armata. Non come i farisei, gli altri capi religiosi, manipolatori, ma vogliamo esercitare una sana influenza, una benefica influenza, perché gli altri, per mezzo di noi, come se fossimo delle segnaletiche stradali, possano trovare Cristo. Amen. Che altri attraverso di noi possano sperimentare il bene per la loro vita, quello che li avvicina al Signore. E poi vogliamo notare anche un'altra cosa in quanto a reazioni nostre, umane. Il discepolo istintivo, Pietro, qui non troviamo il nome dell'autore di questo tentato omicidio, sembrerebbe. Non si capisce se è un atto intimidatorio quello del discepolo o se è addirittura un vero e proprio tentativo, atto di difesa personale. Questo discepolo prende un coltello, uno spadino, evidentemente nascosto sotto la tunica, la veste, e recide l'orecchio, taglia una parte dell'orecchio del sommo sacerdote. Sembrerebbe quest'uomo un servo personale del sommo sacerdote. Altrove, confrontando gli Evangeli, conosciamo anche il nome di questo servitore ferito, Malco. Cosa fa il Signore Gesù? Lo leggiamo altrove, con un parallelo tra i Vangeli. Gesù guarisce l'orecchio tagliato di questo servitore, ferito da un discepolo che aveva dato luogo alla sua emotività in maniera incontrollata. Ho detto prima, siamo tutti influenzabili. Aggiungo un'altra cosa, forse sfatando un luogo comune, siamo tutti emotivi. Se non lo fossimo, saremmo monumenti di granito o di marmo o di altro materiale. Siamo tutti emotivi, ma il Signore deve aiutarmi e ci aiuti a gestire la nostra emotività mediante lo Spirito Santo. Questo discepolo cosa fa? Fa qualcosa che sfocia in un'azione che Gesù condanna, non sostiene, non supporta. Posa la tua arma, dice Gesù altrove, leggiamo in un'altra narrazione, sempre tra i Vangeli. Posa la spada, perché chi colpisce con la spada perirà con la spada. Quindi, cosa stai facendo, dice Gesù? Stai sbagliando, hai sbagliato, dice Gesù al suo discepolo. Ma cos'è che genera questa azione sbagliata, deplorevole? Forse un sentimento d'amore verso Gesù. Il voler fare qualcosa, il voler porre fine a quell'ignobile scena, a quel tentativo di arresto di Gesù, a quella vergogna, quella notte, trattare così il Maestro, il Signore, il Salvatore, ma va trattato così, affrontato come un brigante di notte, tutti armati con le fiaccole, con le spade, con i bastoni. Vedete, qualcosa che probabilmente nasce da un tentativo di difesa. Difendo Gesù, faccio qualcosa, bisogna fermare questa gente. Qualcosa di probabilmente positivo quanto al sentimento, che però diventa qualcosa di peccaminoso, qualcosa che il Signore condanna. Signore, aiutaci a darti il controllo delle nostre emozioni. E quando abbiamo dei problemi con le nostre emozioni, non ho detto se, perché tutti noi abbiamo problemi con le nostre emozioni, è vero? Mi confortate? Amen? Gli altri non si sbilanciano. Grazie per gli amen. Tutti abbiamo problemi di gestione delle emozioni. Chiamiamo in causa il Signore in quei momenti difficili. Quando non sappiamo più ragionare, quando perdiamo il controllo, l'equilibrio, vogliamo metterci un attimo in preghiera e dire: Signore, col tuo spirito aiutami non solo a provare il giusto sentimento, ma a fare la cosa giusta. E delle volte c'è una grande differenza tra le due cose, punto di partenza e punto di arrivo. Poi c'è la reazione dei discepoli. Qualche altro minuto, la reazione dei discepoli. Quinto aspetto. I discepoli cosa fanno? Tutti, abbiamo letto, versetto 50, lasciato Gesù, se ne vanno. Ma Gesù l'aveva preparati. Gesù aveva detto ai discepoli: voi tutti avrete in me un'occasione di caduta, rischiate di essere scandalizzati, di inciampare, perché è scritto, come abbiamo visto l'altra volta, e Gesù cita il profeta Zaccaria, capitolo 13, versetto 7, io percuoterò il pastore, le pecore saranno disperse. Gesù aveva avvisato i discepoli: arriva un momento difficile, state uniti a me, state accanto a me, state vicini l'uno all'altro. Ma i discepoli cosa fanno? Influenzati negativamente, torniamo alle influenze, da Pietro: Signore, non accadrà mai. Signore, tu ti sbagli. La tua previsione è pessimistica, Signore. Ti offro la mia previsione realistica. Puoi contare su di noi. Gesù con noi, stai tranquillo. Io per primo, dice Pietro, non ti tradirò mai, non ti rinnegherò mai, anche a costo di morire. Vedete, i discepoli si sbagliano di grosso e ci sbagliamo di grosso ogni qualvolta non diamo retta al Signore e diamo retta ai nostri liberi pensieri. Uguale risultato, tutti lasciano Gesù, se ne vanno, lo lasciano da solo. Giovanni rimarrà più vicino, nei pressi, Pietro proverà a stare nei dintorni quando Gesù viene interrogato, ma cade, rinnega Gesù 3 volte. Tutti fuggono, se ne vanno, abbandonano il loro Signore. Che sofferenza sicuramente nel cuore di Gesù. E io ci rimango male quando penso di essere rimasto da solo. Ma cos'era la solitudine di Gesù? Da solo, veramente da solo, senza che lo meritasse. Certe volte la nostra solitudine ci vede responsabili, dobbiamo riconoscerlo. Ma nel caso di Gesù, egli non aveva alcuna responsabilità, non aveva alcuna colpa. Gesù doveva essere sostenuto, affiancato, incoraggiato. I discepoli avrebbero dovuto formare una schiera intorno a Gesù, ma non a mano armata, tutt'al più a mano alzata, per pregare, stare al fianco al loro Signore, al loro Maestro, ma se ne vanno tutti quanti. E il pastore, così si identifica a Gesù, come abbiamo visto, citando il profeta Zaccaria, quella profezia messianica, il divino pastore che si ritrova da solo, perché colpendo lui il gregge è stato disperso. Io questa mattina voglio ringraziare il Signore per la sua forza. Forza, sì, a livello divino, ma forza divina che si manifesta in Gesù anche nella sua forza d'animo, da solo, ma per la salvezza dei suoi discepoli, per la salvezza dell'umanità. Signore, grazie perché la solitudine non ti ha fatto paura, ma tu, per amore nostro, sei andato fino in fondo. Amen. Oh, non ti lasciare scoraggiare, sorella in Cristo, fratello in Cristo, se forse stai soffrendo per la solitudine, non ci lasciamo fermare, bloccare, perché il Signore Gesù non solo ci comprende, ma ci sostiene nella nostra solitudine. E voglio concludere con un altro breve riferimento, un'altra piccola analisi su un altro protagonista di questa storia. L'avrete notato, quel giovane anonimo, ignoto, e diversi studiosi della Bibbia vedono in questo giovane che se ne scappa, seminudo sembrerebbe, solo con indumenti intimi, va via, lo afferrano il lenzuolo che aveva addosso e lui, così com'era, scappa via, impaurito. Sembra che per diversi questo sia Marco, lo scrittore di questo Vangelo, scrittore che sembra attingere dalle memorie dell'apostolo Pietro. Sembra che la fonte di Marco, come ho detto all'inizio di questa serie, sia l'apostolo Pietro, con il quale Marco collaborerà nel corso del tempo. Ora, questo giovane, che forse Marco, se è lui, non ha il coraggio, si vergogna di dire che era lui. Questo giovane che seguiva Gesù, e questa è una cosa positiva, no? Questo giovane segue Gesù. Questo giovane deve essersi precipitato lì quando ha saputo quello che stava avvenendo a Gesù, dell'arresto, del complotto. O questo giovane viene a sapere quello che stava succedendo e a casa si precipita sull'orto del Getsemani, oppure passa il tempo e si fa portare qualcosa col quale coprirsi per il freddo notturno. Non sappiamo tutti i particolari, ma una cosa è certa, che questo giovane segue Gesù, lo ama, ma a un certo punto, per paura, scappa via. Non so se c'è qualcuno in mezzo a noi o in ascolto che in passato ha amato il Signore e lo ama ancora. Ha seguito Gesù, ma per qualche circostanza che lo ha spaventato, che l'ha spaventata, forse come questo giovane è scappato via, è scappata via. Se questa è la tua situazione, se questo è il tuo quadro spirituale, il Signore Gesù è un Dio che perdona, è un Dio che accoglie. Il Signore aveva previsto tutto e il Signore nella sua fedeltà avrebbe detto ai suoi discepoli: dopo che sarò risuscitato, vi precederò in Galilea. Pur sapendo il Signore, l'ultimo pensiero conclusivo, pur sapendo il Signore che i suoi discepoli, che quanti lo seguivano, compreso quel giovane, lo avrebbero abbandonato, lo avrebbero lasciato solo, eppure il Signore nel suo amore dà ai suoi un appuntamento: io risusciterò, morirò per voi, dopo ritornerò in vita, il terzo giorno vi aspetterò in Galilea, io vi aspetto. Ed è quello che ti dice il Signore questa mattina: anche se sei caduto, anche se mi hai deluso, anche se ti sei allontanato o allontanata, io ti sto aspettando. Il Signore ti dice: io ti sto aspettando, raggiungimi. Preghiamo insieme il Signore. Qualche momento di preghiera, riflettendo sul messaggio biblico di stamattina. Chi sei? Con chi ti identifichi? Spero nessuno. Prego che nessuno si identifichi con Giuda, ma se anche ci fosse qualcuno che possa farlo, c'è una parola di speranza anche per te questa mattina. Che la tua vita non sia l'epilogo della vita di Giuda. Sei in tempo, sei in tempo, fermati, ritorna al Signore. Forse sei particolarmente influenzabile, non permettere più che altri ti inducano a sbagliare, a cadere, ad allontanarti da Cristo. Forse Dio ti ha dato una forte personalità, hai un grande carisma. Non utilizzarlo negativamente, ma utilizza quel dono naturale che Dio ti ha dato per incidere positivamente sulla vita degli altri, innanzitutto a livello spirituale, nella fede. Sei un discepolo istintivo come Pietro? La molla è l'amore, forse. La molla è un tentativo di autodifesa, la molla è la volontà di fare qualcosa in quella notte terribile. Ma arrivi a fare le cose più sbagliate, pur con dei sentimenti iniziali apprezzabili. Allora chiedi a Dio insieme a me: oh Spirito di Dio, aiutami a darti il controllo, soprattutto quando io l'ho perso. I discepoli che abbandonano il Signore, sicuri di loro stessi? No, no, non vogliamo essere mai troppo sicuri di noi stessi, sempre certi di Dio. Ma mettiamoci in discussione, dubitiamo di noi qualche volta, quando serve. E il giovane impaurito, che ama il Signore, ama Cristo, lo segue, ma quando le cose si mettono male, quando il livello di pericolo, la soglia di pericolo si alza, oltre un certo livello scappano così come sono, se ne vanno, voltano le spalle al Signore e prendono le distanze. Il Signore aiuti anche quanti si identificano con questo giovane fuggitivo, questo giovane che pensa di non farcela, ma con il Signore siamo sempre in grado di farcela. Amen. Se rimaniamo con Gesù, con il Signore, tu puoi farcela.